Radio 3, lezioni di musica. Alessandro Solbiati, l'ottetto per archi di Felix Mendelssohn Bartholdy, seconda parte.
Buongiorno, ieri abbiamo cominciato a parlare di questa straordinaria opera di Felix Mendelssohn Bartholdy, del quindicenne Felix Mendelssohn, dell'ottetto per doppio quartetto d'archi, cioè per otto archi, ma è meglio presentarlo come un doppio quartetto. Quest'opera di esordio, non è un esordio, Mendelssohn scriveva già da vari anni, ha cominciato verso i 10-11 anni a comporre, ma certo questo enorme lavoro cameristico per otto strumenti senza precedenti, come dicevo ieri, senza modelli, nel senso che non ci sono veri e propri altri ottetti d'archi prima di lui, dove tutto è nuovo, l'ampiezza della forma che preleva forse dall'ultimo periodo beethoveniano, che era esattamente dagli stessi anni però, per quindi è anche strano pensare che già lo conoscesse. Oggi faccio un'operazione, come dire, mi permetto di fare una cosa, cioè salto il secondo movimento, che è l'adagio, lo salto con un commento, perché invece presenterò il terzo e il quarto movimento, cioè lo scherzo e il grande fugato finale, la grande fuga finale. Non so se si può chiamare esattamente fuga, lui non la chiama così, però di fatto ha molti elementi di una fuga. Perché salto un adagio? Beh, sinceramente perché è il movimento più debole di questo ottetto, ma è abbastanza significativa questa relativa debolezza. Il giovane compositore spumeggiante, pieno di cultura e di conoscenza musicale, ma anche pieno dell'entusiasmo di un adolescente, probabilmente ha come punto debole il momento dell'adagio, che forse richiede più riflessività, più abbandono, più introspezione, mentre il suo fremere rispetto al comporre lo porta a prediligere i movimenti veloci. E passiamo a questo scherzo. Se ieri spero di aver fatto passare il mio entusiasmo di fronte al primo movimento, devo dirvi che l'entusiasmo per lo terzo movimento, cioè lo scherzo, e per il quarto si raddoppia. Cioè Mendelssohn qua non solo inventa forme rispetto all'ottetto, inventa modalità polifoniche, usa un'armonia ricchissima, fa qualcosa di più nel caso dello scherzo, cioè inventa una forma, inventa un atteggiamento verso la dinamica. La logica è allegro leggerissimo con la I, ma soprattutto c'è una frase scritta di proprio pugno in italiano, e cioè si deve suonare questo scherzo sempre pianissimo e staccato. A dispetto di una forma piuttosto ampia e ricchissima sul piano dei comportamenti tematici, degli sviluppi, dell'utilizzo dell'ottetto, a dispetto di tutto questo, l'intero movimento non ha nessun segno dinamico, tutto è da suonare pianissimo, è un mormorio di alcuni minuti. Questo è di una modernità assoluta, questa cosa ci porterebbe ai nostri giorni, cioè la dinamica diventa un parametro primario della musica. Oso dire che si potrebbe forse sbagliare una nota nell'esecuzione, ma non si può sbagliare la dinamica, il carattere viene dato da questo pianissimo. La seconda invenzione che fa in questo brano è la struttura formale. Tutti gli scherzi prima di lui sono fatti da uno scherzo, da un trio e dal ritorno dello scherzo. Qua il trio non c'è ed è tutto sostituito da un grande sviluppo, e la ripresa non è nemmeno una ripresa, perché anziché durare le 60 battute dell'esposizione ne dura più di 80, perché in realtà aggiunge qualcosa, perde la strada, la ritrova, cioè continua a inventare anche al momento della ripresa. Senza commenti preventivi, ascoltiamo la prima parte dell'esposizione di questo scherzo, la prima metà. L'esposizione durerebbe 68 battute, ne ascoltiamo le prime 37. E come si fa a non essere entusiasti? Vi faccio alcuni esempi di genialità. Prima cosa, in 37 battute, credo fossero 40 secondi di ascolto, ci sono tre elementi tematici. C'è questo primo elemento, che vedrete che vita vivrà nel resto dell'ottetto, non di questo movimento. Questo salto di quarta, con l'ornamento della nota inferiore. che è un elemento tematico non di grandissima evidenza e che si ripete, no? Con i trilli. Poi c'è un secondo elemento così inquieto nel registro, quel chissà suonarvelo. E poi qui nel grave, poi si ritorna in su invece, fino ancora più nell'acuto, cioè l'ottetto si spezza in brevi frammenti imitativi. Mi vengono in mente molto gli elfi del suo successivo sogno di mezz'estate, dove tutto serpeggia nell'organico, nel registro, nelle note che si inseguono velocissimamente incalzanti. Ma il colpo di genio è che il vero tema arriva 30 battute dopo, 25 battute dopo, quel... È molto più tematico, il vero tema è qua, ce lo fa aspettare 25 battute e soprattutto qua fa una sorpresa armonica da grandissimo e maturissimo compositore. Tutto questo in si bemolle maggiore, improvvisamente apre questo accordo di re maggiore. Grande sorpresa, svolta armonica improvvisa su cui si apre il ritorno del iniziale. Tutto questo in 40 secondi. Tre elementi motivici, il terzo che ha più personalità, quindi anche grande regia drammaturgica, vi faccio aspettare l'elemento più vivo. Non devo perdere tempo, perché mi entusiasmo e poi non ci si starebbe nei minuti di questa lezione di musica, e vi faccio ascoltare viceversa quello che succede nella parte centrale dello scherzo, cioè quella parte che sostituisce quello che dovrebbe essere il trio di uno scherzo. Qui Mendelssohn si allarga in un grande sviluppo, ricchissimo di tutto. Lo ascoltiamo e poi provo a commentarvelo un po'. Vi chiedo di concentrarvi molto sull'utilizzo del registro e delle densità musicali. Si inizia ad esempio molto nel grave, poi c'è qualcosa di leggerissimo che scende, poi ci sono delle vere e proprie cascate di note. Magari ve le segnalo con due parole per non disturbarvi. Ascoltiamo quindi le battute dalla 69 fino alla 142, cioè la parte centrale dello scherzo, ripeto, è quello che dovrebbe equivalere al trio e invece è un grande sviluppo. Ascoltiamolo. Primo elemento, questa discesa. Sentite queste cascate adesso, tra poco. Eccola. Terzo elemento adesso, questo primo violino che salta. Quella che avete sentito, le ultimissime battute erano già all'inizio della ripresa, ma la ripresa, vi abbiamo lasciato andare avanti un po' l'ascolto, poi la riascoltiamo per far capire che la ripresa è tradita circa 4 secondi dopo. Il giovanissimo compositore non ha il tempo da perdere a riprendere le cose, cioè a ripeterle, deve subito cambiare all'interno. Allora, che cosa c'è di magistrale? C'è un contrasto tra una ricchezza articolativa infinita, queste note staccate che scendono, queste scale che si inseguono, e il fatto che tutto deve essere pianissimo sempre. È un mormorio che passa velocissimamente tra gli strumenti. Stavo dicendo che passa nello spazio. Questo è l'altro attributo importante. Tenete presente come è messo un ottetto. I due quartetti si contrappongono come se fossero due cori. E quindi se guardando la partitura voi vedeste gli otto righi una sopra l'altra e questi frammentini che si inseguono discendendo velocemente l'uno dopo l'altro, dovete pensare che tutto questo equivale a un passaggio velocissimo di materiali musicali da destra a sinistra, ad esempio, o da sinistra a destra, cioè un percorso rapidissimo nel tempo e nello spazio e nel registro, ma tutto sempre pianissimo, tutto mormorato. Chiunque avesse acceso la radio in questo momento sentendo queste mie frasi potrebbe pensare in realtà a un pezzo d'oggi, perché l'utilizzo dello spazio in questo modo, l'utilizzo del registro acuto grave in questo modo, l'utilizzo della dinamica, tutto veloce, rapido, pieno di note ma tutto pianissimo, tutto questo ci porta estremamente vicino a noi ed è invece l'invenzione di un compositore quindicenne. Si tenga presente che questo pezzo sarà un po' la base di partenza del Mendelssohn più maturo. L'aggettivo maturo fa un po' impressione rispetto a una persona che avrà 16 anni. Il punto finale dell'ascolto precedente aveva un altro colpo di genio, incominciare a far risentire nell'aria il tema, cioè questo, ma totalmente fuori tono. Siamo a pochi secondi dalla ripresa, ma è sopra di un semitono, perché la ripresa è... c'è un semitono sotto. Infatti adesso facciamo una cosa, vi faccio ascoltare la parte finale dello scherzo, cioè la ripresa, è vero, è la ripresa, ma la ripresa in sé dura 4 battute. Che cosa fa il nostro ragazzino quindicenne? Prende gli elementi dell'esposizione e li sparge. Gli elementi sono gli stessi di prima, se ve li ricordate, e a orecchio ve li ricorderete, ma vi accorgerete che tra il primo e il terzo elemento, quello più tematico, quello che era... questo, succedono in mezzo delle cose, dei tremoli di tutto l'ottetto che prima non c'erano, cioè è una forma, come dire, un po' a troppo, che è un termine della musica gregoriana, e cioè parto con un elemento, ma prima di fare l'elemento numero 2 ne inserisco un altro nuovo e poi rimetto quell'altro. In questo modo una ripresa, la ripresa di un'esposizione che era durata circa 60 battute ne dura appunto più di 80 per l'interpolazione di piccoli momenti di invenzione. Ascoltiamo la parte finale quindi dello scherzo. Tutto questo è nuovo. Per arrivare all'elemento già noto. Eccolo. E che dire di questo modo di uscire di scena da grande uomo di teatro? Vi potreste vedere la fine di un'opera, di una scena, di un'opera di Verdi o di Rossini forse di più. E cioè per una volta tutto l'ottetto suona in sincrono, sono tutte note staccate, la pagina è molto nera ma sono note corte e pause cortissime ed è tutto, se mai fosse possibile, essendo in pianissimo fin dall'inizio, tutto in diminuendo e svanendo. È proprio... l'uscir di scena degli elfi di questo silenziosissimo scherzo, pieno di note, pieno di silenzio, pieno di polifonia e pieno di invenzione. E approdiamo così, sempre senza perdere tempo, a questo impressionante quarto movimento. Un compositore normale cosa avrebbe fatto a questo punto? Ci avrebbe fatto un bel rondò, cioè un tempo un po' leggero in cui si alterna un tema con vari episodi. Ma nel cuore di Mendelssohn c'è qualche cos'altro, c'è il riferimento al suo dio, cioè a Beethoven. Beethoven da anni, a volte, in opere estremamente importanti, sostituisce il quarto movimento, si pensi alla sonata opera 106, che è di 6 anni, credo, prima di questo tetto di Mendelssohn, o si pensi alla grande fuga che fa terminare l'opera 130, ad esempio, sostituisce, dovrei dire polemicamente verso la leggerezza del rondò, sostituisce la severità della fuga, ma il senso della fuga beethoveniana non è la severità della fuga bacchiana, è, dovrei dire, che prende a prestito il significato del termine fuga, che vuol dire inseguirsi di voci. Adesso, faccio un piccolo deragliamento. Ascoltiamo l'inizio del quarto movimento, attenzione, dell'opera 59 numero 3 di Beethoven, cioè di un suo quartetto d'archi scritto una dozzina di anni prima dell'ottetto di Mendelssohn, e il quarto movimento è appunto una specie di fuga, e sentite il carattere, cioè l'inseguirsi velocissimo delle voci. Ascoltiamolo. Un altro ascolto di quelli da saltare sulla sedia, cioè la grandezza dell'uomo nel fare musica è esistita ed esiste, non c'è niente da fare. Il giovanissimo Mendelssohn sicuramente poteva conoscere questo quartetto, più difficilmente poteva conoscere gli ultimi quartetti di Beethoven, che li stava scrivendo esattamente mentre lui scriveva l'ottetto, quindi non credo che potesse conoscere la grande fuga, che è esattamente del 24-25, le informazioni non giravano così velocemente. Per ascoltare l'inizio del tempo finale dell'ottetto di Mendelssohn, di questo da lui indicato solo come presto, il che dà già un'idea, è un presto interamente fugato, sentirete l'ingresso delle 8 voci una dopo l'altra, esattamente come le 4 voci del quartetto di Beethoven di poco fa, ma per ascoltarlo bene dovete ricollocarvi alla fine dello scherzo precedente, che non solo era tutto pianissimo, ma finiva in diminuendo e volando via nell'acuto del primo violino. Qua si parte da un violoncello nella regione più grave, con quello che sarebbe il soggetto di una fuga, ma lo sentirete quasi gracchiante, aggressivissimo, ha scritto forte, contrapposto al pianissimo precedente, ed è un'esposizione delle 8 voci. Dovesse pensare al disegno di una sinusoide che incomincia poco pendente e finisce pendente, perché i primi ingressi durano 4 battute, poi a un certo punto il quinto ingresso ne dura 2, il sesto anche, il settimo ne dura 1, nel senso che gli strumenti si incalzano. E ascoltiamo quindi le prime 60 battute, grosso modo, del quarto movimento dell'ottetto di Mendelssohn. Questo ascolto è durato circa un minuto, ma è un minuto di una densità spaventosa, perché il giovane Mendelssohn non solo fa 8 ingressi del suo soggetto fugato velocissimo, eccetera eccetera, questa specie di inseguirsi rotatorio di note dentro un ambito molto piccolo, cioè di una quarta, sono soltanto queste le note, più questa, ma continuamente che si girano intorno. Avete sentito l'aggressività di questo forte, se vi ricordate il pianissimo dello scherzo precedente, ma in queste 60 battute, grosso modo, ci sono già 3 elementi tematici. Il primo è questo soggetto di fuga, il secondo è il grande slancio quando si arriva al primo violino, che è soprattutto i salti di quarta, cioè questo. E vi annuncio, attenzione, questo salto di quarta, se vi ricordate, il tema dello scherzo era lo stesso intervallo, capirete perché ve lo sto dicendo, ma 5 secondi dopo c'è un altro elemento, dovrei dire brutale, tutte ottave, tutto pianotto, tutti gli strumenti insieme che gridano questo ribattuto così forte. Sono 3 elementi molto diversi uno dall'altro, E questi tre elementi incalzeranno per moltissime battute, non vi posso far ascoltare nulla del grande sviluppo, e si sovrappongono con una maestria e allo stesso tempo con uno spumeggiare di invenzione straordinaria. Sto accelerando per fare in tempo a portarvi invece all'ultimo ascolto, che definitivamente ci dice di che compositore si tratta il quindicenne che abbiamo davanti a noi. Arrivati a un certo punto dello sviluppo fugato di questi elementi, si apre tutta una parte finale in cui improvvisamente succede che ritorna il tema dello scherzo. Questo. Improvvisamente ci si accorge che il terzo e il quarto movimento possono essere eseguiti con lo stesso metronomo, cioè la stessa velocità, e ci si accorge che i temi sono stati studiati in modo da poterli sovrapporre, cioè il quindicenne ha inventato uno scherzo e poi un fugato in cui ai temi del fugato si può sovrapporre il tema dello scherzo, e tutta la parte finale dell'ottetto è un gioco tra gli elementi del terzo e del quarto movimento, inventando in un certo modo anche un po' la forma ciclica, perché non era normale fino a lì far tornare in un quarto movimento gli elementi di un movimento precedente in maniera così coerente e così compiuta, cioè in maniera così progettata. Ascoltiamo quindi tutto il finale e vi farò soltanto un breve commento quando entra l'elemento del terzo movimento, quarto movimento quindi dell'ottetto di Felix Mendelssohn Bartholdy. Sono tutti i tre temi sovrapposti. Eccolo qua, lo scherzo. Ancora. Adesso sovrapposto scherzo e quarto. I violoncelli fanno il quarto movimento. Adesso si inverte, in acuto il quarto movimento e al basso il terzo. ...1825, così si apre un'immensa stagione romantica, mentre si sta chiudendo la stagione beethoveniana e la stagione schubertiana. Buona giornata.
Radio 3, lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare l'ottetto per archi di Felix Mendelssohn Bartholdy dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.